Benvenuti ad Imprese Politiche, lo spazio settimanale di Radio Radicale dedicato al mondo delle attività produttive. Anche oggi ci occuperemo di crisi economiche, di come le aziende si stanno muovendo e di che cosa pensano delle misure adottate dal governo per fronteggiarla. Chiacchiereremo con due imprenditori che sono già stati nostri ospiti e lavorano in due diverse regioni italiane, il Friuli Venezia Giulia e la Campania, ed operano in settori differenti. Inizieremo con Giovanni Lettieri, presidente della MCM Holding S.p.A., una società attiva nel settore tessile che opera anche nel campo immobiliare ed energetico. Inoltre Giovanni Lettieri è anche presidente della Sindustria Napoli. Seguirà Roberto Siagri, presidente e amministratore delegato di Eurotech, un'azienda che ha sede ad Amaro, in provincia di Udine, e ha 600 dipendenti e un fatturato di 76 milioni di euro. Prima di iniziare con le interviste, vi ricordiamo il nostro indirizzo email imprese@radioradicale.it, cui inviarci segnalazioni di imprese che secondo voi meritano attenzione. Allora, iniziamo le nostre conversazioni con Giovanni Lettieri.
Buonasera.
Allora, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori di che cosa si occupa la sua azienda?
Guardi, un po' la maggior parte tessile, anche se è un settore dove sto disperatamente di uscire da più tempo, ma in questo momento l'attività principale è una investment company quotata alla Borsa di Milano con sede a Napoli, l'unica società quotata con sede a Napoli che si chiama Investimenti del Mediterraneo.
Allora, intanto questa crisi economica ha determinato un cambio di strategie nei suoi piani aziendali?
Come dicevo prima, sì, specialmente fortunatamente già da un po' di anni c'è un'operazione di dismissione per quanto riguarda le attività tessile di riconversione su alcuni stabilimenti e quindi il problema è abbastanza complicato. Ma invece per l'investimento di tutto il Mediterraneo, che è una società che investe in aziende industriali ubicate dal Lazio in giù, è un buon momento, ci sono buone opportunità di investimento. Proprio per questo momento, che siamo in un periodo di credit crunch, a mio avviso le aziende che hanno bisogno di risorse per crescere, investire nel gruppo Mediterraneo le ha, e quindi stiamo guardando, analizzando e definendo diverse operazioni. Questo è ovviamente, poi il momento è particolare, insomma.
Infatti. No, ma non ci sono ora problemi con le banche, perché sappiamo che al sud, da quello che ci risulta, insomma, ci hanno detto diversi imprenditori, oltre a essere un po' più caro il costo del denaro, insomma, è più difficile ottenere crediti, è vero?
Il fatto che il denaro costa di più al sud è un discorso oramai noto a tutti. Il problema vero delle banche in questo momento è anche al nord, è sentito anche al nord, e che forse ci vede, gli imprenditori del Mezzogiorno li vede un po' con un vantaggio competitivo, almeno in questo caso, perché sono abituati ad avere un po' più resistenza da parte delle banche, mentre i colleghi del nord non erano abituati. Qui il problema delle banche oggi, a parte i costi che al sud continuano a essere più elevati, molto più elevati rispetto che al nord, il problema vero è che molte banche, nonostante asseriscono che non sia così, in questo momento hanno difficoltà a fare credito, hanno difficoltà a finanziare, addirittura hanno difficoltà a erogare linee di credito già concesse. Questo è un problema. Sia a livello nazionale, Confindustria ha fatto un tavolo con le principali banche e con l'ABI, e noi a livello locale abbiamo fatto un tavolo con i responsabili dell'area e con ABI proprio per fare un monitoraggio del credito, se ci sono effettivamente ipotesi e casi di restrizione o di credit crunch anche per le aziende che sono invece sempre meritevoli. Insomma, diciamo che stiamo vivendo, a mio avviso, un calo di fiducia generalizzato del sistema finanziario, e questo calo generalizzato di fiducia del sistema finanziario porta purtroppo anche a deprimere la domanda e quindi a incidere sull'economia in generale.
Ma non ci potrebbe essere in questo caso il rischio usura, insomma, che in alcune regioni è abbastanza difficili, insomma, come penso alla Sicilia,
assolutamente,
alla Campania,
assolutamente sì, ha ragione, questo rischio c'è, bisogna fare attenzione. Noi abbiamo firmato con il Ministero degli Interni, con Maroni e con il prefetto Panza, un protocollo d'intesa anche per monitorare questi casi. Bisogna rafforzare i confidi e cercare di sviluppare il microcredito, cioè far dare più assistenza su quel settore che le banche non riescono a fare, perché non riescono a gestire finanziamenti da 3, 4, 5 mila e 10 mila euro. Allora là bisogna sopperire con strutture attrezzate, bisogna dare spazio alle banche di credito cooperativo, bisogna rafforzare i confidi per far erogare finanziamenti e crediti alle microimprese.
Parliamo un po' del pacchetto anticrisi varato dal governo. Lei lo ritiene una misura sufficiente oppure si poteva fare un po' meglio?
Guardi, io credo che sia un inizio. Ovviamente credo che sia la dimostrazione che qualche cosa si voglia fare. Bisogna tenere conto che in questo momento risorse non ce ne sono. C'è la rigidità del ministro Tremonti perché guarda un po' al discorso generale del paese, però è un inizio. Io credo che non basti assolutamente, ma che anzi bisogna continuare. Per esempio, per sostenere le imprese c'è una norma abbastanza tranquilla per il governo, perché sarebbe in ogni caso a costo zero, che è quella di far rivalutare i beni strumentali senza tassazione. Hanno abbassato la tassa, l'hanno portata al 10%, però secondo me anche in questo caso per le imprese, specialmente per quelle piccole, rivalorizzare i beni strumentali, quindi gli stabilimenti, per rafforzare il patrimonio e pagare il 10%, non lo fanno. A questo punto, siccome non lo fanno, se invece questa tassa la portavano al 2-3%, probabilmente anche il governo avrebbe incassato di più. Questo è un esempio che secondo me basterebbe poco, un po' più di attenzione a costo zero per il governo. Un altro, secondo me, è quello che, visto che continuiamo a prelevare dal FAS, dal fondo aree sottoutilizzate, anche per operazioni che vanno a tutto il paese, non solo a vantaggio del sud, una volta che preleviamo qualche cosa in più e riattiviamo il credito di imposto del mezzogiorno in misura automatica. Sono tutte cose che darebbero respiro alle aziende.
Però addirittura c'è il professore Boeri che ha analizzato il pacchetto anticrisi e ha visto che c'è un saldo netto positivo per lo Stato di quasi 400 milioni di euro. Secondo lei perché c'è questa, diciamo, prudenza del ministro Tremonti?
Perché lui guarda anche al problema della stabilità sui patti maestri, che secondo me, io credo che anche qui dovrebbe intervenire il livello europeo, e cioè dovrebbe dire per un anno, per due anni si sta un po' più rilassati, specialmente per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture per la criminalità, in questo modo partire dal mezzogiorno, in modo che anche i ministri dell'economia possano stare un po' più rilassati e aprire un po' i cordoni, che in questo momento c'è necessità.
E l'OCSE stima che il prossimo anno ci saranno 2 milioni di disoccupati in Italia, sempre secondo alcune stime, almeno un 25% di questi saranno senza protezione. Non sarebbe il caso di rivedere gli ammortizzatori sociali, magari innalzando l'età pensionabile?
Io non so se è questo lo strumento, però credo che più che questo serva sostegno agli ammortizzatori sociali intesi come casse integrazioni straordinarie, casse integrazioni per ristrutturazione, in modo da dare tempo alle aziende per riprendersi e per fare la riconversione degli stabilimenti. Io credo che questo sia.
E gli atipici che sono senza sostegno?
No, bisogna allargarla anche a questi. In questo caso bisogna allargarla anche a questi. Secondo me bisogna allargare gli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori a tempo determinato, bisogna lavare anche per allargare gli atipici. Insomma, secondo me in questo momento particolare di crisi, in altre epoche, in altri momenti, sarebbe stato un diritto solamente dirlo, perché altrimenti non si spiegherebbe poi quella misura, quel tipo di impegno lavorativo. Ma in questo momento, che è una cosa mai vista in passato, un momento particolare, secondo me bisogna tener conto di queste esigenze, delle esigenze di questi lavoratori, e allargare gli ammortizzatori sociali anche a questi.
Ma Presidente Berlusconi, intervenendo proprio a un'assemblea dell'Assindustria di Napoli, ha incitato gli italiani a far ripartire consumi e ad avere più fiducia. Ma secondo lei queste misure possono creare quello shock positivo capace di rifar partire il paese?
Guardi, io credo che lo shock positivo per far ripartire il paese si possa basare su due punti. Il primo è far riprendere fiducia al popolo, agli italiani, e quindi in questo caso bisogna che finisca quando prima questa crisi finanziaria, sostegno al mercato delle borse, insomma far capire che effettivamente il problema c'è, è serio, ma se continua questa crisi di fiducia dei mercati finanziari, è difficile che ripartano i consumi. Però secondo punto è quello di aumentare il reddito spendibile dei lavoratori. Per aumentare il reddito spendibile dei lavoratori bisogna fare un'operazione sul prelievo fiscale, sui redditi bassi, che poi, guarda caso, se si fa un'operazione di abbattimento del prelievo fiscale sui redditi bassi, il 70% dei redditi bassi stanno concentrati nel sud. Questo, secondo me, aumentando il reddito spendibile, farebbe ripartire i consumi.
Ma le persone, per riacquistare fiducia, non avrebbero bisogno anche di interventi più strutturali, più di ampio respiro, invece di queste misure una tantum previste nel pacchetto anticrisi?
È quello che le dicevo io, per esempio, di abbassare la liquida, di abbassare il prelievo fiscale sui redditi bassi, dovrebbe essere una misura basica, dovrebbe essere una misura non a breve periodo, ma una misura abbastanza stabile. Io credo che questa sia una cosa che si possa fare, anche perché, ripeto, il 70% dei redditi bassi, e cioè dei lavoratori a reddito basso, sono concentrati nel mezzogiorno, per cui questo consentirebbe anche di creare un meccanismo agevolativo sul mercato del lavoro, cioè diminuirebbe per certi aspetti anche il costo del lavoro al sud. E poi l'altra cosa che bisogna fare è assolutamente il contratto di secondo livello, cioè quello nazionale e quello di secondo livello. Questa cosa farebbe bene anche al mezzogiorno.
Senta, un'altra delle critiche che sono state rivolte a questo pacchetto anticrisi è di disperdere le scarse risorse a disposizione con interventi a pioggia. Ora, immaginando che lei si trovasse a vivere nelle sue aziende una situazione simile, avere la necessità di spendere, di intervenire su più fronti ed avere poco denaro, come si comporterebbe? Concentrerebbe gli sforzi su alcuni punti mirati oppure cercherebbe di tappare più buchi possibile?
Guardi, io tenterei di aumentare, diciamo, il margine di alcuni prodotti, cioè per dirlo in parole che interessano a lei, io tenterei di fare operazioni che fanno ripartire i consumi.
Allora, si parla di aiuti di Stato a settore in crisi. Lei è favorevole o contrario agli interventi dei governi a sostegno di queste imprese?
Assolutamente favorevole. In questo periodo il governo deve fare anche questo. Lo sta facendo gli Stati Uniti, che diciamo è un'economia sempre un po' più avanzata rispetto alla nostra, perché non lo dovrebbe fare l'Europa? Poi se parliamo del settore dell'auto, è un settore importante in Europa, è importante in Italia, sostiene gran parte del paese, per cui io penso che bisogna assolutamente farlo. Probabilmente bisogna farlo a livello europeo, come giustamente si sta dicendo in questo momento, ma è una cosa da tenere in grande considerazione.
Va bene, la ringrazio, a risentirla.
Grazie a voi, buona serata.
Ed era Giovanni Lettieri, presidente della MCM Holding. Parliamo adesso con Roberto Siagre, presidente di Eurotech.
Buongiorno a tutti.
Allora, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori di che cosa si occupa la sua azienda?
Sì, Eurotech opera nel settore dell'Information and Communication Technology e in questo settore sviluppa dei calcolatori per usi particolari nel settore del medicale, dei trasporti, della difesa e calcolatori a grande capacità di calcolo per università, centri di ricerca.
Allora, questa crisi economica ha determinato un cambio di strategia nei vostri piani aziendali?
Ma direi che avevamo in qualche maniera strutturato l'impresa per poter anche far fronte a certi tipi di cambi di scenario macroeconomico, per cui sicuramente c'è una maggiore attenzione alla struttura dei costi, però la strategia, il piano industriale, secondo me sono anche adeguati per far fronte a questo tipo di periodo, soprattutto perché operiamo in settori in parte anche anticiclici come il settore delle infrastrutture, cioè trasporti, difesa e medicale, che anche in momenti come questi sono settori che nella gran parte dei paesi non risentono di grossi contraccolpi.
Quindi non ci sono cambi?
Ma direi, se mi dice di campi grossi, no, sicuramente una maggiore attenzione, aggiustamenti, sicuramente una rifocalizzazione, sicuramente una maggiore attenzione come dicevo, alla struttura dei costi, però non grossissimi cambi.
Che tipo di costi si presta attenzione in un caso come questo? Si taglia comunicazione, pubblicità forse? No?
Ma direi che c'è una più che non c'è un punto specifico che va secondo me tagliato. Sicuramente tutta la parte di spese vanno giustificate, devono avere un po' più di giustificazione che non in passato, per cui anche a livello di centri di costo si vanno a fare gli investimenti se effettivamente ci sono poi una maggiore probabilità di successo. Diciamo che si alzano un attimino i livelli di probabilità attesi di successo di un investimento o di una particolare operazione di sviluppo di nuovi prodotti anziché di penetrazione commerciale su un determinato tipo di mercato.
E parliamo adesso un po' del pacchetto anticrisi varato dal governo. Lei lo ritiene sufficiente o si poteva fare meglio?
Ma io, per quello che ho visto, non mi pare che sia un piano molto esaltante. Sicuramente è meglio di niente, come direbbe qualcuno, considerando un po' i piani che sono stati varati in altre nazioni, forse c'è da aspettarsi un po' di più. Poi non so se poi l'elevato debito che abbiamo come paese abbia condizionato questo tipo di manovra. Di sicuro mi sarei aspettato qualcosa di più forte per far ripartire l'economia italiana.
La manovra economica era stata varata a luglio. Diversi economisti hanno sollecitato il governo a intervenire e cambiarla. Lei pensa che doveva cambiare la strategia pensata a luglio oppure ha fatto bene a continuare nella sua linea?
Ma io credo che in questo tipo di situazioni qui bisogna intervenire velocemente, proprio per non, come si dice in termine medico, per non perdere il paziente, per cui bisogna incidere subito sull'economia con anche manovre che in qualche maniera possano rilanciare dei settori che poi sono strategici o che sono in qualche maniera relativi alla parte infrastrutturale, sia nel settore dei trasporti, sia della viabilità, e poi sicuramente anche, secondo me, i budget relativi alla parte difesa andrebbero in qualche maniera, sono importanti sia per il progresso tecnologico del paese, sia anche per rilanciare tutto un indotto che lavora nelle fasce di tecnologia di punta.
Allora, un'altra delle critiche che sono state rivolte a questo pacchetto anticrisi è quella di aver distribuito le risorse a pioggia. Immaginando adesso di vivere la stessa situazione all'interno della sua azienda, ossia avere la necessità di far fronte a diverse emergenze ed avere pochi fondi a disposizione, lei come si comporterebbe? Concentrerebbe gli sforzi su alcuni punti mirati oppure cercherebbe di tappare più buchi possibili?
Io penso che gli investimenti, io sono sempre stato un teorico degli investimenti mirati e non di quelli a pioggia, perché quelli a pioggia non forzano un modo di pensare e non indirizzano le strategie, per cui quello che stiamo facendo, che noi, come le dicevo, più attenzione anche alle spese e ai costi è proprio per farli finalizzati, focalizzati. Magari qualche investimento che era collaterale o che non necessariamente era strategico viene in qualche maniera tagliato. Tornando alla sua domanda, io sarei per investimenti molto, molto focalizzati e finalizzati, decidere 4-5 temi e su quelli investire, anche perché abbiamo bisogno di rinnovare e svecchiare l'apparato industriale, e questo forse potrebbe essere o è ancora un periodo che ci potrebbe permettere di fare questo, per rilanciare anche l'Italia verso il futuro. Sicuramente con investimenti a pioggia è più difficile.
E secondo lei, siccome ci sono state diverse misure una tantum, questo genere di interventi facilitano i consumi oppure i beneficiari prendono questi soldi e li tendono a conservare?
Questa è una bellissima domanda. Non sono dibattuto sulla risposta, e c'è sempre l'impressione che poi questi soldi vengano presi e non rimessi. È veramente una domanda con una difficile risposta. L'augurio è che si facciano delle manovre finché poi questo tipo di soldi vengano rimessi nel sistema, ma c'è solo da augurarselo. Poi le risposte in qualche maniera sono tante volte anche individuali e dettate anche da condizioni psicologiche di contorno più che dalla manovra in sé o delle azioni in sé.
Ci sono ormai diverse stime del Censis, dell'OCSE, insomma, che danno un vertiginoso aumento dei disoccupati, c'è una parte anche consistente di queste persone che perderanno il posto di lavoro. Sono lavoratori atipici, quindi che saranno privi di qualsiasi sostegno pubblico, insomma, di disoccupazione. Il governo, c'era una delega che riformava gli ammortizzatori sociali varata dal governo Prodi, ha deciso l'attuale governo Berlusconi di rinviarla a luglio. Lei la ritiene una scelta saggia oppure era urgente intervenire a sostegno di queste persone che si troveranno senza reddito? Considerando
Io credo che un sistema adesso devi dare una risposta un po' più generale relativa a come vedo io la questione.
Certo.
Di sicuro c'è un aumento della disoccupazione, è chiaro che c'è un aumento, come le dice l'Antisi Linoso, ma avevamo anche numeri di disoccupati tutto sommato molto bassi, per cui se ritornassimo anche indietro alla crisi degli anni 90, poi non vedremo, se fosse confrontandola scopriremo che le percentuali di oggi sono tutto sommato forse anche minori di quelle che avevamo in quel periodo, per cui sicuramente ci sarà un aumento della disoccupazione. Sicuramente il problema dei lavoro atipico. D'altra parte, in questi momenti qua un po' di flessibilità alle imprese serve. Sicuramente bisognerebbe capire che tipo di ammortizzatori dare, e effettivamente forse un ripensamento su come in qualche maniera generare una rete protettiva per una certa categoria di lavoratori forse non sarebbe sbagliato, anzi credo che andrebbe visto e andrebbe fatto. D'altra parte non si può neanche però pensare che le imprese siano del tutto non abbiano disponibilità o non abbiano strumenti per poter ridurre i loro costi, anche perché tante volte il rischio è che se non vengono fatte delle riduzioni di costo tutti ne debbano soffrire, per cui è meglio forse che una piccola parte abbia un problema piuttosto che tutti quanti abbiano un problema. Di contro ci si aspetta che una società evoluta, una struttura sociale evoluta abbia qualche tipo di ammortizzatore per compensare questi effetti legati da queste condizioni macroeconomiche del tutto speciali e particolari.
I rapporti con le banche in questi ultimi mesi sono cambiati o continuano come prima?
Ma nel nostro caso noi siamo tutto sommato su una situazione un po' privilegiata, visto che abbiamo una posizione di cassa positiva e tutto sommato siamo dotati delle sufficienti risorse per poter continuare nei nostri piani industriali. Mi immagino che chi aveva una posizione magari di esposizione con le banche di un certo tipo risenta, ma non perché le banche sono diventate secondo me più cattive o meno, perché effettivamente la disponibilità di liquidità nel sistema si è ridotta, e a questo punto quando c'è minor disponibilità la distribuzione cambia livello di distribuzione della liquidità stessa. Siamo passati da un periodo in cui c'era tantissima liquidità a un periodo come questo, che mi auguro non duri tantissimo, in cui c'è minor liquidità. Sicuramente le imprese che non si erano strutturate per far fronte anche a momenti di difficoltà possono avere dei problemi, e se vuole è un po' anche la preoccupazione che ho dal punto di vista complessivo dell'economia, perché uno dei problemi della ripartenza è legata a finanziare i prodotti, finanziare lo sviluppo. Penso che in Italia, per esempio, se ne parla poco, uno dei grandi temi sia i tempi di pagamento lunghi della pubblica amministrazione. Se è vero che in questo tipo di situazioni lo Stato è uno dei primi a dover investire in grandi opere o in infrastrutture, è altrettanto però evidente che se non ci saranno delle riduzioni dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, questo potrebbe rivoltarsi in maniera negativa sulle imprese per la difficoltà che ha il sistema bancario di finanziare le commesse e gli ordini. Ecco che allora in una situazione come questa lo Stato o la pubblica amministrazione, al di là di far partire grandi opere infrastrutturali, dovrebbe anche impegnarsi a ridurre i tempi di pagamento verso i fornitori.
E in questo periodo di crisi ci sono stati diversi chiacchiere a parlare per aiuti di settori in crisi. Lei sarebbe favorevole a sostenere le imprese in difficoltà oppure devono comunque fare da sé?
Ma in principio le risponderei che dovrebbero in qualche maniera far da sé. Poi ci sono dei settori particolari che, se a livello mondiale si decide che sono strategici, capisco anche che ci siano delle esigenze che vanno al di là e che possono, delle eccezioni che possono confermare la regola. Quello che magari sarebbe bello è che capisco che ci siano delle eccezioni e che di non fare di un'eccezione una regola, quello sarebbe in qualche maniera sbagliato. Oggi viviamo un momento molto eccezionale per cui sono saltati parecchi schemi, parecchie regole. Credo che ad oggi l'importante sia far sì che la macchina non si fermi, che l'economia non si fermi, anche a discapito di qualche azione che può sembrare non necessariamente di mercato. Però voglio dire, è difficile adesso fare in qualche maniera i teorici o i puristi visto la situazione. Personalmente non sono più della teoria che ci si dovrebbe in qualche maniera riuscire a saltarne fuori da soli, però poi quando si è in quelle situazioni lì si vorrebbe sempre avere, immagino, una mano, per cui voglio dire, se alcuni settori stanno beneficiando di aiuti a livello globalizzato, credo che sia del resto anche sbagliato che noi non lo facciamo, insomma.
Però questi aiuti in genere riguardano le grandi aziende, però il nostro tessuto produttivo è fatto di piccole e medie imprese, ma secondo lei questa confronti con i governi, eccetera, le piccole e medie imprese sono realmente rappresentate oppure c'è un problema di sotto rappresentazione?
Ecco, su questo devo dire che secondo me in Italia non parliamo sempre di piccola e media impresa, però poi alla fine non sono sufficientemente rappresentati o perlomeno sono ai margini della reale struttura economica, anche se poi la determinano. Cioè, è margine inteso che poi a livello si fa tanto parlare che la piccola impresa è piccola, che la media non cresce, però poi alla fine quando ci sono queste tipo di situazioni qui sono le ultime ad avere dei benefici, quando invece dovrebbero essere le prime, perché l'economia dimostra che in situazioni di questo tipo chi ha la maggior capacità di generazione di posti di lavoro a breve sono proprio le piccole e medie imprese, per cui se poi le manovre economiche o la rappresentatività delle piccole imprese non c'è, o le manovre non le toccano marginalmente, toccano solo la grande, quello che si fa è soltanto una cercare di tappare dei buchi, ma non sicuramente non si va a incidere in un reale sviluppo o generazione di posti di lavoro. Gli studi fatti negli Stati Uniti dimostrano che il 70% dei posti di lavoro generati a breve sono generati dalle piccole e medie imprese. Nel sistema industriale anglosassone la piccola e media impresa è un elemento di traino della grande, e in qualche maniera è quella che poi esplora anche le innovazioni e che porta innovazione nella grande impresa. La mia impressione è che qui in Italia la piccola e media impresa, pur essendo la maggioranza del tessuto, non sia rappresentata in maniera adeguata o non sia sempre la beneficiaria delle varie manovre economiche che ci sono, almeno questo è un po' l'impressione, anche perché poi lo si vede a livello di sistema economico. Il sistema economico come il nostro è un sistema un po' che va a implodere su se stesso anziché in qualche maniera implodere sulla piccola e media anziché di far sì che la piccola e media sia una specie di propulsore e di motore di sviluppo.
Va bene, la ringrazio, a risentirla.
Grazie a lei. A risentirla, arrivederci.
Ed era Roberto Siagri, amministratore delegato di Eurotech. In precedenza avevamo ascoltato Giovanni Lettieri, presidente della MCM Holding S.p.A. E prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo email imprese@radioradicale.it, dove potete segnalarci delle aziende o in crisi o casi di eccellenza, o comunque aziende che meritano attenzione. Da Stefano Bruglia un saluto, risentirci alla prossima settimana.